You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della fisica di Polibio, basato su un articolo del 2020 su Journal of Big Data, Marco Casolino analizzerà gli archivi dei tre quotidiani nazionali principali, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, e del New York Times, estraendo tutti gli articoli in cui compare la parola morti, killed, e morta morto, per quantificare la presenza di censura o bias di nazione o genere. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ciao a tutti, eccoci live anche questa domenica, 7 gennaio appunto, per chi ci ascolta in tempo reale o nel giorno, altrimenti per quando ci ascoltate. Questo è il secondo episodio su una serie che si basa su un articolo che avevo fatto nel 2020 sullo studio, o meglio sull'utilizzo delle tecniche di analisi di fisica dell'alta energia e di astrofisica per appunto analizzare i dati, quelli che adesso si chiama big data, però insomma big data, intelligenza artificiale, c'è un po' dentro di tutto, è un esempio appunto di cui mi sono occupato direttamente e che poi mostra che poi c'è un sacco di tempo per poi andare a pulire i dati. Comunque sia, l'idea è di analizzare i big data e la censura, o meglio, utilizzare le tecniche del big data e della fisica dell'alta energia per quantificare e studiare le censure nel caso delle morti e dei suicidi. E questo io l'ho fatto nei quotidiani, c'è un altro articolo su Science che è praticamente fatto dal team di Google che lo analizza le libre, ce ne sono tante. E questo è uno dei tanti strumenti che può essere di ausilio all'analisi storiografica, all'analisi letteraria e così via, perché appunto è possibile in questa maniera quantificare e comprendere quanto era presente la censura. Ovviamente ci sono vari documenti storici e io ovviamente so quanto di più lontano da uno storico possibile, però insomma con questi strumenti possono affiancare gli strumenti della storiografia classica. Salutiamo Ugo Amaldi, Marco Pulidori, Francesco Russo, Davide Gigi e Cataldo. Allora, se vi ricordate, o se no poi lo metterò nel link, questo è l'articolo del 2020 su Journal of Big Data, Large Scale Analysis of Violent Death Count in Daily Newspapers to Quantify Bias and Censorship, cioè analisi a grande scala delle morti dei giornali per quantificare appunto se c'è un bias. E nell'altra puntata avevamo visto come ad esempio le morti femminili contano per un terzo rispetto a quelle maschili, e la censura di genere, di storica o anche geografica lo faremo la prossima volta. Si basa sul completo dataset dei dati accessibili online dalla Stampa alla Repubblica, il Corriere della Sera e il New York Times. Sono quattro database impressionanti. Ovviamente è stato necessario fare tutta una serie di script che andassero a fare lo scraping legale, per carità, cercando appunto le parole chiave morto, defunto, suicidio e così via, ma insomma si è fatto e appunto questo è l'articolo. E di morti abbiamo 42 milioni di articoli, 42 milioni di articoli complessivamente tra i quattro giornali, 15 milioni sul New York Times, 8 milioni sul Corriere della Sera, 6 su Repubblica e 12 sulla Stampa. Poi ci sono molti di meno, i suicidi sono un 1%, 140.000 articoli sui suicidi, 70.000, 30.000, 70.000 sui suicidi. Morta o morto, vedete, c'è questo fattore un terzo rispetto appunto la morta di genere femminile, è un terzo rispetto al morto singolo di genere maschile. Poi ci sono i morti a cui viene associato un numero e poi quello sarà l'analisi statistica del numero dei morti legata anche appunto alla localizzazione geografica. Questo è solo per far vedere uno dei grafici mostrati l'altra volta, appunto in funzione del tempo, quanti articoli ci sono con i morti plurale e col morto singolare, più o meno sono equiprobabili, quindi 50-50, poi ci sono più articoli con i morti plurale. Questo è il Corriere della Sera, vale per tutti gli articoli, però vedete appunto c'è comunque una selezione di genere che più o meno è costante, in cui ad esempio la morta femminile compare un terzo solo dei casi, e questo è il rapporto, appunto un terzo. Vediamo adesso un inizio di distribuzione geografica, ossia dati gli articoli di ogni anno per anno, come vengono distribuiti tra i vari continenti. Questo è l'inizio di un'analisi geografica che poi verrà analizzata in una terza parte, sempre nell'articolo, se volete andate a leggere nell'articolo, ma verrà analizzata in una terza parte di un terzo video. Appunto, di nuovo, questo è il New York Times, in funzione dell'anno, quindi si parte dal 805.850, il dataset più grande fino al giorno d'oggi, fino al 2020-19, e questa è da fatto 1 o 100% tutti gli articoli, quant'è la percentuale di articoli che riguardano gli Stati Uniti. Allora vedete per esempio che negli anni, nei decenni, il New York Times in qualche maniera la percentuale di articoli statunitensi va diminuendo, o comunque o aumentano quelli stranieri o diminuiscono quelli statunitensi. Resta il fatto che c'è un trend in cui il giornale diventa grosso modo più internazionale. Dopo gli anni 60 c'è una ripresa di più articoli statunitensi, ma insomma essenzialmente il trend, se volete fare un fit, un'approssimazione con una letta, più o meno questo è. Dov'è che ci sono grosse discrepanze? Ovviamente anche qui la guerra civile americana, 61-65, è questa regione qua, quindi c'è un picco in cui essenzialmente interessavano solo i morti tra nord e sud, gli altri continenti spariscono completamente e poi ritornano nelle varie vicende. E tra le varie vicende storiche, di nuovo, è importante la Prima Guerra Mondiale. Notate che prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, che entrarono in guerra abbastanza tardi nello scenario europeo, quello che dominava era appunto lo scontro in Europa, perché comunque la Prima Guerra Mondiale fu essenzialmente uno scontro europeo, e quindi gli articoli che trattavano dei morti in Europa vanno a essere molto più, aumentano molto di più. Poi dopodiché si rientra con gli Stati Uniti che entrano in guerra, e di nuovo i morti statunitensi, anche se localizzati in Europa, aumentano. Dopodiché nel periodo delle due guerre la questione diminuisce, anche qui all'inizio della scoppio della guerra, la Seconda Guerra Mondiale, 38-39, gli Stati Uniti non sono in guerra e quindi ci sono più morti europei, con Pearl Harbor, 7 dicembre del 41, c'è un nuovo picco, ma di nuovo lo scenario è europeo o asiatico. E anche qua è interessante come l'interesse, poi a parte della Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Asia domina le pagine del giornale New York Times in percentuale. Il resto delle Americhe, Nord e Sud America, vanno via via decrescendo, l'Africa aumenta ma poi rimane grosso modo costante. La povera piccola Oceania, buon per loro, intendiamoci, è quasi trascurabile, questo fucsia vagamente visibile. Salutiamo anche Rosa, Marco Ferrari, Francesco Russo, effetto dei femminicidi. No, credo che sia proprio più un bias che si trattano di meno le morti femminili, non c'è un... cioè il femminicidio viene trattato, anzi semmai quello... è il contrario, cioè il fatto che un femminicidio sia oggetto di più articoli, perché qui con lo stesso morto può essere comparire più volte, vuol dire che in realtà i morti femminili sono di meno, ancora di meno. Questo è il Corriere della Sera, anche qui vabbè parte un po' più tardi, ci sono fluttuazioni statistiche, ma di nuovo c'è un grosso picco qui nella prima e seconda guerra mondiale, soprattutto verso dopo l'8 settembre, vedete, del 43, e quindi e quello che è interessante però è appunto la censura dovuta al ventennio fascista, cioè di nuovo questi sono dati storiografici, ci fu una ordinanza di Federzoni, che era il ministro della cultura comunque, che sovrintendeva i giornali, che ne chiuse molti nel 24, disse che non dovevano essere presenti articoli deleteri su morti, suicidi e così via, e quindi questo si vede in un crollo, proprio c'è avuto proprio un crollo, come avrebbero detto a compagni di scuola di Verdone, in cui i morti non moriva più nessuno in Italia, morivano in Europa, perché vedete in Europa si stava male, quindi molti più morti in America, ma soprattutto in Europa, ma in Italia i morti domestici e i morti nazionali erano molto di meno, perché non si doveva trattare. Dopo appunto l'8 settembre c'è un picco e quindi il tappo si stappa e i morti ritornano a essere un numero pre-ventennio fascista. Poi più o meno rimane costante, ecco, semmai anche qui c'è un trend in cui si va diminuendo negli anni la percentuale americana, il trend africano più o meno è lo stesso, e quello asiatico cresce, anche se non tanto quanto nel caso degli New York Times. La stampa ha essenzialmente lo stesso effetto, di nuovo vedete questo qui è il crollo dovuto alla censura, questa era proprio una censura secca di tutte le nazioni coinvolte nel primo conflitto bellico mondiale, appunto non poteva morire nessuno su scala nazionale, di nuovo il ventennio fascista e poi di nuovo la ripresa dopo l'8 settembre, e poi più o meno l'andamento è costante. Saluto Vince Palleschi, e Francesco Russo chiede pure sui necrologi. Allora, sui necrologi però non compare di solito il termine morta, l'analisi è su qualunque articolo che restituisce il database, e di solito è defunta, dipartita, compiante, eccetera eccetera, ma morta non è un termine, o morto o morto che sia, non è un termine che compare. Comunque è il morto singolo, singolare, piuttosto che i morti plurali. Qui il grosso degli articoli, ma lo vedremo nella terza parte, è sul plurale essenzialmente. Vedete che c'è un 50% tra il plurale e il singolare, quindi i necrologi influiscono in maniera relativa. Repubblica è giovine e parte Repubblica parte dagli anni 70, il database parte dagli anni 80, e in realtà vedete che la pagina nazionale va aumentando di importanza in controtendenza rispetto agli altri giornali. L'Europa ha la sua parte, la fascia asiatica è più o meno costante, anche quella americana. In realtà, se vedete Repubblica, fatto salvo che tratta di più notizie nazionali via via che passano gli anni, le percentuali degli altri continenti rimangono più o meno costanti. Veniamo adesso ai suicidi, di nuovo lo stesso gioco per modo di dire, ovviamente si tratta di eventi drammatici, però lo stesso approccio. Quanti articoli parlano di suicidi? Di solito il suicidio è uno, ma non è detto, ce ne sono vari, ma insomma, quanti articoli parlano di suicidi e che cosa succede? Allora c'è un fatto, queste sono le statistiche dei suicidi negli Stati Uniti e in Italia, qui il censo statunitense paradossalmente è meno preciso dei suicidi italiani, vedete qui c'è una granularità annuale, mentre qui era a botte di 10 anni, ma insomma l'andamento è chiaro, il numero di suicidi aumenta, viene riportato maggiormente, questo non c'è dato di sapere, poi ha una leggera decrescita, ma essenzialmente è costante, fatto salvo che adesso sta crescendo lentamente al periodo antecedente all'anno 2000, dove c'era stata una flessione, forse la gente vorrebbe arrivare agli anni 2000. Ci sono varie ipotesi su quale sia il trend storico dei suicidi. Una però dei fatti accertati è che quando c'è una guerra il numero dei suicidi diminuisce, e questo si vede nel qui non c'erano dati, comunque si vede nel New York Times, dove essenzialmente essendo nord contro sud non c'era motivo di censurare i suicidi da una parte o dall'altra, però vedete che c'è proprio un crollo del numero dei suicidi. Ci sono varie ipotesi fatte da psicologi, medici e così via, ma una delle più accreditate è che essenzialmente uno vuole andare a vedere come va a finire, cioè se c'è un conflitto, una guerra, un qualcosa, chi si vuole suicidare in realtà lo fa dopo, lo pospone, perché appunto sono eventi più grandi, si viene in qualche maniera trascinati dagli eventi. Questa appunto è la guerra civile americana, vedete ci sono varie fluttuazioni, la statistica qui nel ventennio fascista di nuovo c'è un bias legato al fatto che evidentemente anche le statistiche venivano in qualche maniera distorte, ma tutto sommato neanche troppo, se vedete che il trend è simile a quello degli Stati Uniti. Quello che di nuovo è interessante è che lo stesso fenomeno che si vede per il New York Times per la guerra civile si vede esattamente nel Corriere della Sera e La Stampa, il New York Times di nuovo, eccoli qua, 1, 2, 3, il New York Times è il blu, scende, prima guerra mondiale, idem Corriere della Sera, idem La Stampa. Di nuovo, qui non è ovvio che non ci sia un fenomeno di censura, ma non è tanto evidente. Si vede che c'è un delay, un ritardo di un anno, perché l'Italia entrò in guerra un anno dopo, nel 15-18, noi diciamo, rispetto al 14-18, ma insomma l'effetto è lo stesso sul New York Times. Quello che non si vede solo nella stampa e nel Corriere della Sera è proprio il crollo netto dopo il 25 del numero dei suicidi che vengono riportati dai giornali. Vedete, il numero andava aumentando dopo il primo conflitto mondiale, dopodiché con la censura, e questa è proprio censura sui giornali, c'è questo crollo mostruoso, di quasi un ordine di grandezza, anche di più, e poi secco, e poi comunque sempre di meno, se ne parla sempre di meno. Di nuovo, dopo l'8 settembre del 43 o dopo il 45, anche perché poi con i bombardamenti al nord, giornale pubblicavano anche meno articoli, ma questa è una percentuale comunque, quindi la percentuale di articoli è invariante per il numero di pagine pubblicate, riprende e si assesta più o meno su questo andamento leggermente decrescente. La stampa fa, il Corriere della Sera e la stampa fanno esattamente la stessa cosa, vedete, crollo repentino, decrescita e poi ripresa. E poi più o meno seguono, interessante perché il Corriere della Sera e la stampa seguono lo stesso trend fino agli anni 55 e poi i due numeri in qualche maniera divergono. L'andamento è simile, vedete c'è questo picco qua, però la percentuale della stampa è più bassa di quella del Corriere della Sera, che però rimarca molto, molto con pedissequamente, ma chissà chi è chi, seguono tutte e due lo stesso andamento, Repubblica e Corriere della Sera. Anche qua sono correlazioni casuali, non causali. New York Times, Repubblica e Stampa scelgono lo stesso andamento. Francesco chiede se si vede la crisi del 29, che è un'ottima domanda. Allora, vediamo un po', questo qui è 25-30, non tantissimo, anzi, boh. Se questo qui è il 30, nel New York Times non si vede nessuna crisi. Sì, forse è aumentato, ma era aumentato. Allora, se vuoi, guarda. No, in realtà si vede, però dal 25 più che... Perché questo qui è il... Allora, questo qui è il 20, questo qui è il 20, 25, 26, 27, 28, 29. Sì, eccolo qua. Però parte da prima del 29, cioè prima della devastazione, appunto del crollo in borsa, in realtà il disastro probabilmente già si avvertiva. Bella, bella, bella osservazione, solo dovevo mettere un articolo. E appunto, dopodiché uno quello che può fare è stimare questo buco qua e calcolare quanti articoli venivano per sesso. No, perché suicida, morto suicida in italiano, Rosa, non si vede. Perché suicidio, proprio la parola suicidio, è sia di uomo che di donna. Suicida vale per sia uomo che donna in italiano. Suicidato o suicidata, ma quella è un'altra parola e io ho cercato suicidio perché sennò non finivo più. Quindi non l'ho fatta la separazione. Si potrebbe riprendere e analizzare. E quello che è in Asia, come direttamente, no, in Giappone i suicidi li mettono, però io non c'era un articolo, un giornale asiatico, ad esempio il Giappone, c'è il Japan Times, però lì l'archivio è molto difficile accedere e così via, quindi è difficile. Comunque gli suicidi vengono menzionati, da quel punto di vista non sono censurati. Se ritorniamo appunto alla censura nel periodo fascista, si può stimare, come dicevo prima, questo gap qui e calcolare il numero di articoli censurati. Quindi uno fa un'interpolazione, viene fuori che come articoli di morti, plurale, tra il 23 e il 43 vengono censurati intorno ai 3.000 articoli, 2.800 più o meno 200, 2.900 più o meno 300, rispettivamente per il Corriere della Stampa, è uguale, stesso numero. Se andiamo a vedere il singolo morto-morta, tutto insieme, vedete che la censura anche qui è simile, però è un fattore 10 più grande, cioè il singolo morto viene censurato molto di più, perché è più facile non riportarlo, se ci sono tanti morti è più difficile, e anche qui parliamo di 20.000-30.000 censure. Nel caso dei suicidi, anche lì l'interpolazione e il calcolo, non vi sto a tediare con i numeri, danno però un numero più alto per il Corriere della Sera, 17.000 e 4.000 per la Stampa. Complessivamente stiamo là, cioè ci sono 41.000 articoli censurati nel Corriere della Sera in tutto il ventennio fascista e 36.000 per la Stampa, con una media di 1.990, 2.000 e 1.700 all'anno di articoli censurati o che non compaiono, che statisticamente sarebbero dovuti comparire, ma non si vedono. E quindi questo qui è un numero abbastanza elevato. Ora, un altro articolo che tratta argomenti analoghi, pubblicato su Science, è l'articolo Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books, cioè l'analisi quantitativa utilizzando i libri. Essenzialmente questo è il gruppo di Google che nel 2011 su Science riporta il fatto che avevano fatto gli engram. Vi ricordate l'engram? Dove sta? Eccolo qua. Se andate su Book Engram Viewer potete mettere una qualunque parola e vedete questa come compare in funzione del tempo. Lo fanno per i libri, fanno l'articolo su Science facendo tutta una serie di esempi, ad esempio il libro è diverso, perché il libro c'è un tempo scala più lungo, è diverso dal giornale che è un quotidiano in cui la notizia già nasce morta, però vedete qui c'è il problema della schiavitù e di nuovo 61-65 la frequenza è molto elevata legata alla guerra civile americana, poi c'è di nuovo un altro picco dopo gli anni 50, però insomma il trend è questo qua. La cosa interessante è che la grande guerra, ossia la prima guerra mondiale, è questa qui, poi all'inizio della seconda guerra mondiale non si parla più della grande guerra, ma si parla della prima e della seconda guerra mondiale. Infatti ci sono vari episodi, soprattutto Doctor Who va nel passato, va nella prima guerra mondiale e che al tempo veniva chiamata la grande guerra, e lui dice la prima guerra mondiale, e quindi come la prima, già un disastro, ce ne sarà un'altra o anche più di un'altra, e vabbè, quelli sono, è chiaro che si parla di prima e seconda guerra mondiale, quindi questo svanisce nei libri e si parla di prima e seconda guerra mondiale. Gli engram, lo conoscete tutti, se andate su Google e digitate engram viewer potete mettere qualunque parola, artisti, autori, Topolino, Marilyn Monroe e così via. Io qui ho messo due parole inventate, cioè di fantascienza, che è Cylon, che è di Galactica, e Jedi, che è Guerra Stellare, ovviamente. Allora, vedete, Cylon è questo qui blu, c'è un primo picco quando c'è Galactica, la prima serie degli anni del 78, subito dopo, infatti un po' dipende da alcuni temi, ma è diversa, il Guerre Stellari con Jedi, che è questo qui. Poi Guerre Stellari e Jedi finisce negli anni, questa c'è una media, e comunque finisce dopo il ritorno dello Jedi e poi riprende con le nuove la prequel e poi il sequel. Questo qui, il secondo picco di Cylon, è quando Galactica, c'è il nuovo show di Galactica reimmaginata di Ron Moore dei primi anni 2000. Adesso lo devono rifare ancora, ma va bene. Dov'è che dico che bisogna fare attenzione? Perché cioè non si capisce Jedi e Cylon che cosa ci facessero negli anni 1820, che termine comparisse, se è un errore di trascrizione, se è un errore di OCR dell'anno che è sbagliato, ma certo è che questi engram viewer vanno presi con estremo beneficio di inventario. Per questo poi quando si parla di big data bisogna fare estrema attenzione ai risultati e quello che viene fuori, perché insomma questa percentuale qua nel 1850 si parlava di Jedi in percentuale sui libri più che tra le due trilogie di Guerre Stellari, e ovviamente questa cosa non ha senso, però usate con attenzione, sono molto interessanti. Appunto, loro fanno tutta un'analisi statistica dei vari personaggi che sono stati concepiti, tipo Topolino, che adesso è diventato di pubblico dominio con tutte le attenzioni del caso, non vendete roba con Topolino che finite male, perché non è che lo potete fare, però vedete Topolino cresce e cresce come Marilyn Monroe, tra l'altro si aggancia a Marilyn Monroe, il cui mito va crescendo nel tempo, e sono, se, vedete qua quando si parla di correlazione casuale e non causale, no? Cioè, se no sembra che uno dei due aumenta la popolarità dell'altro, ma non c'entra niente. Che Guevara ha avuto il suo picco e poi è andato decrescendo, Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti, tra gli astronauti qui abbiamo Neil Armstrong e Buzz Aldrin, eccoli qua, Buzz Aldrin molto di meno, Neil Armstrong abbastanza di meno, Barbara Walters, se mi scrivete chi è, non so chi sia. Poi vari autori, anche qui la censura si vede nella Germania nazista, Chagall in inglese e Chagall in tedesco, vedete qui c'è proprio un crollo, in realtà vedete parte bene in Germania, poi viene via via diminuendo, soprattutto nel periodo dal 33 fino alla fine della guerra, poi riprendono, ma insomma i due trend sono molto diversi in lingua inglese o in lingua tedesca. Idem per par condicio, non solo nazismo ma anche sotto il comunismo, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, qui vengono giustiziate, qui viene ucciso e c'è proprio una damnatio memoria in cui non viene più menzionato, ovviamente questa è un'analisi fatta sui testi in russo, non vengono più menzionati, in realtà compariva, ma insomma molto di meno, fino alla perestroica, e poi c'hanno di nuovo, ritornano in auge, se ne può di nuovo riparlare. Quindi con tutti i caveat, con tutte le attenzioni del caso, sono strumenti che possono aiutare la storiografia. Questa è la stessa cosa, è la media di gente nata nel 1850, quando diventa famosa, quando diventa importante, come picchi e così via, di nuovo evidenziato il periodo post bellico con tutte le varie. Ah no, scusate, no, ho detto una scemenza. Questa è la censura del meccartismo, che è legata anche ad Oppenheimer. Questa è la censura degli autori di Hollywood che erano stati blacklisted, cancellati nel periodo del meccartismo americano, perché anche lì censura come se non ci fosse un domani, e vedete che hanno anche loro avuto un crollo dal 47 in giù, chi più chi meno, chi ha resistito un po' di meno, ma la media è proprio questa, fino agli anni 60, e poi recuperano, ma non recupereranno mai, ecco, forse Lawson, come erano al punto al tempo del precensura. Rimane il fatto che anche questa è una pagina molto scura di censura statunitense, che va presentata appunto per par condicio. Questa era la fama delle varie persone, artisti, politici, eccetera eccetera, e di nuovo anche qui vedete che i nazisti hanno avuto il loro periodo di auge anche sui libri nel periodo appunto nazista, e poi però il nazista è il nemico classico, insomma, comunque fa sempre audience, anzi, se vedete, stanno crescendo rispetto agli altri, che più o meno vanno decrescendo. Veniamo ora al numero dei morti. Allora, una prima analisi sul numero dei morti è sulla cifra meno significativa. C'è tutta una legge che mostra che nei campioni statistici, ma non sui giornali, proprio di misure, la prima anche del conto corrente, la prima cifra di soldi è più probabilmente un 1 e molto meno probabilmente un 9. Però qui quello che è interessante è l'ultima cifra, la meno significativa. Allora, se i giornali hanno il numero esatto delle morti, scrivono il numero esatto, quello che sanno, quindi 148, e l'ultima cifra è un 8, 43 è l'ultima cifra un 3, 39 e questi sono un suicidio di massa, e l'ultima cifra è un 9. Se non lo sanno, arrotondano, ma che è corretto, per cui dice più di 40 morti, non è che dicono più di 43 morti, famiglia di 10 persone, magari erano 9, magari erano 11, ma arrotondano. 15 persone morte, anche qui, questo è il numero esatto, 14 più 1, però spesso arrotondano a 0 o a 5. 20 morti nel shooting di El Paso. Anche in Italia, di nuovo, dipende dal contesto, 278 morti, il numero finisce con 8, 5 morti, quindi un numero 5-0, 4 morti, quindi anche qua più di 20 morti, di nuovo si arrotonda alla cifra meno significativa, a 0 o a 5. E questo non lo dico io, lo dice il dataset. Allora, questa qui è la cifra meno significativa, quindi se avete 20, 30, 40, 50, 100 morti, finisce con 0 ed eccola qua. Se avete 21, 31, 41, 51, 111 morti, è la meno significativa, è questa qui. Quindi la cifra va da 0 a 9, di nuovo Stampa, Repubblica, Corriere, New York Times, e vedete che appunto c'è un incremento molto di più rispetto alla media. Se fossero tutti equiprobabili, i morti dovrebbero essere il 10% tutte, cioè una possibilità su 10 che ci stanno 12 o 13 morti o 14 morti, ma anche 10 morti o 15 morti. In realtà vedete che il numero di morti riportati dai giornali che finiscono per zero è molto di più, rispetto a 10 più del 20%, più del 25% nel caso della Repubblica. E l'approssimazione c'è anche un'approssimazione a 5, statisticamente significativa soprattutto per la Repubblica, vagamente a una sigma, borderline, per la Stampa. Però vedete che le altre vengono depresse, quindi poi se uno vede questo picco qui rispetto alla depressione degli altri, vede che questo più o meno è statisticamente significativo. Quindi questo qui vale per il dataset completo di tutti gli anni in Italia, domestic, o in America nel New York Times, e vedete che lo fa anche nel New York Times. Approssima a 0, molto di meno a 5, però di nuovo i numeri 4, 6 sono meno presenti nel New York Times. Questa cosa è presente anche nel dataset straniero, quindi se sono morti stranieri ancora di più, vedete la Repubblica arrotonda, ma di nuovo non è necessariamente una cosa negativa, è una cosa perché o non sa il numero esatto o comunque devi un po' dire più di 527 morti, e quindi più del 30% finiscono con lo zero, e a parte appunto il New York Times che il 5 non gli piace, ma vedete che tutti i numeri 6, 7, 8 e 9 compaiono molto di meno, la metà di quanto dovrebbero comparire in virtù di questa approssimazione, di questo errore, se volete, di misura, e però gli italiani prediligono il 5, il New York Times no, ma il New York Times predilige lo 0 e magari l'1 e il 2 rispetto agli altri, ma 0, 1, 2 per il New York Times, sicuramente 0 e 5 per gli italiani e molto di meno per queste le cifre sfigate. 16 morti non acchiappa sui titoli. Poi sapete che il titolista è un altro mestiere rispetto a quello che scrive l'articolo, ci sono regole ben precise anche lì. La cosa interessante è quando uno va ad analizzare gli stranieri nel periodo del ventennio fascista. Di nuovo Corriere Repubblica, no, la Repubblica non c'è, Corriere Stampa e New York Times, di nuovo meno la stessa distribuzione di questa, meno casi 6, 7, 8 e 9, un incremento per gli italiani per il numero 5 e soprattutto l'incremento per lo 0. Fatto salva l'errore statistico, perché qui abbiamo meno articoli, perché il periodo è, questo è un sottinsieme di questi, la cosa c'è tutto, l'incremento dello 0 e del 5. La cosa interessante appunto è se poi uno va a vedere i morti domestici, cioè nazionali, italiani o anche statunitensi, questo incremento svanisce completamente. Cioè, che vuol dire? Che i giornali qui o arrotondavano o esageravano, cioè se io ho 16, 17, 18, 19, o 26, 27, 28, 37 e così via, arrotondo a 20, 30, 40 e ce l'ho qua. Questa cosa qui i giornali italiani non la facevano nel ventennio fascista, perché non c'era nessun motivo di andare a esagerare. Se io ho 7 morti, ho 7 morti, non vale a dire che ne ho avuti 10, anzi, semmai arrotondo in più verso numeri bassi, se ne ho più di 10 dico 11, non dico 23, 24, 25, e quindi paradossalmente un'aderenza maggiore magari alla statistica o al numero del dato sperimentale mostra che vi è un bias legato appunto alla censura, una censura quindi che non agisce necessariamente sul troncare il numero di proprio per far sparire gli articoli, no? Era questo che avevamo visto qua, far sparire questi articoli qua, ma ti dà un report paradossalmente più accurato, ma senza esagerare il numero dei morti, e vedete che questa distribuzione qua, poi c'è tutto, se volete l'articolo c'è tutto il P4, la statistica, insomma dimostra che queste due sono completamente differenti per i due giornali italiani. E direi che questo è tutto. Saluto anche Cuni che si è unito a noi e i True Crimes, la Truman Capote. Sì, sì, Ugo, io tengo conto, cioè lì io cerco solo la parola chiave, il numero dei morti, eccolo qua, poi lo vedremo meglio. Se vuoi vai a recuperare l'altro video che metto nei commenti, io recupero il numero dei morti e se c'è la parola morti, se c'è il numero associato, perché su quello faremo l'analisi statistica di quanti morti muoiono quante volte, e se c'è la locazione, cioè se c'è il luogo appunto, se è italiano o statunitense, estero e così via, perché quello serve di nuovo per l'analisi statistica. Però sono questi tre elementi, la parola morto, morti, morta, morte, morte no perché è death in italiano, suicidio, e se c'è la locazione quanti sono, e su questi qui poi ovviamente appunto si passa da 47 milioni con tutto presente a a 67.000. Sì, beh, sì, si sono voluti vari anni, Ugo. Una cosa giga enorme? No, giga no, perché è 42 milioni, se erano miliardi era giga, per essere iperpignolissima, non memenare, però è tutto il dataset disponibile. Appunto, si è trattato di fare la query su tutti gli archivi di Repubblica, Corriere Stampa. Però, di nuovo, questo mostra come questo è un esercizio di divertimento, cioè pure un sacco di tempo, ma un divertimento per mostrare come poi sia possibile avere dati impressionanti su queste cose qui. Quindi ben venga il big data, ma bisogna fare estrema attenzione a come si puliscono i dati e come si trattano, perché è un attimo appunto che ti ritrovi i Cylon e gli Jedi nel, come dicevi te, nel 1850, che boh, va a vedere chissà che è successo. Vabbè, direi che per questa domenica anche la mezz'ora l'abbiamo portata a casa e ci rivediamo alla prossima. Grazie mille e buona domenica. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.